sarebbe giusto adesso avere il tempo non solo dello scambio di idee, ma proprio vista l'entità dei temi di cui parliamo, sarebbe giusto anche avere la possibilità di uno scambio di esperienze, perché è vero che l'Italia che ci viene rappresentata anche che con dai media o che conosciamo così, effettivamente è un'Italia inquietante che spinge a richiudersi nelle proprie preoccupazioni, per esempio uno, ne so, che ha dei figli adolescenti e dice: questi che futuro avranno, che lavoro potranno fare? Quindi sentite quant'è pesante il fardello di questa angoscia sociale, no? Però ci sono, anche proprio in Italia, direi dappertutto, al nord, al centro, al sud, esperienze sia ecclesiali, sia sociali, di altra economia, di altra politica, che sono reali, che sono diffuse. Direi adesso il male è questa frammentazione, per cui forse ancora non c'è l'energia catalizzatrice di una visione comune. No? Sapete che ci sono epoche in cui la società sa guardare avanti, magari con ingenuità, con errori, no? Quando noi ce la prendiamo di tutti i mali che noi abbiamo, no? Diventa ridicolo quando diciamo è colpa del 68. Qui lo slogan diventa archiviamo il 68 con questa riforma, abbiamo archiviato il 68. Sentite quanto sapeva leggere la storia Giorgio Lapira, che di fronte al 68 lui viveva la comunità locale come principio di democrazia, però aperto al mondo, lui parlava con i vietnamiti, con i russi negli anni 50. C'è una cosa impensabile per i muri che c'erano allora. Lui diceva: i giovani del 68 sono come le rondini che cercano la primavera, cioè cercano una giustizia, cercano una convivenza così diversa che vogliono veramente che la società si metta in viaggio. Allora, quando la società ha il coraggio di vedere oltre, di non accettare il peggio, di non adattarsi al peggio, allora voi vedete che finisce anche la frammentazione, cioè c'è più capacità di coesione. Quando invece si abbassa la speranza, e con la scusa del crollo delle ideologie, che pure per carità sarà stato, ma parte che è una truffa perché è prevalsa una ideologia dominante che oggi vive e diciamo, si impone su tutti, solo che non si presenta come ideologia. Molto concreta, l'ideologia del denaro, dice, mica è un'ideologia. Per esempio, le confessioni religiose come fanno a non vedere che questo è ateismo radicale? Il comunismo era così ingenuo che diceva a parole che Dio non esiste. Questi non dicono che Dio non esiste, non c'è problema, solo che il loro Dio è il denaro. Ateismo puro, ateismo radicale, incompatibile col cristianesimo, chiarissimo. Voi guardate nella Bibbia qual è il problema dell'ateismo, non è di qualche filosofo che dice che Dio non c'è. Il problema dell'ateismo è l'idolatria del denaro, è il tempio che diventa una banca. Quello è Gesù che fa saltare i banchetti dei mercanti, quello è l'ateismo. Allora oggi noi siamo così immersi in questa mentalità, per cui diventa difficile invece rivedere una visione collettiva che non sia la speranza contro l'altro, ma che sia veramente l'unità della speranza umana, perché alla fine tutti noi cerchiamo la liberazione dal male. Allora, capire che cosa permette alla storia, alla società, alla politica, di essere almeno all'altezza di questo anelito del cuore umano, questo sarebbe ritornare a vedere. Allora, finché non c'è questo, certo, noi patiamo queste difficoltà. Però dicevo prima, è importante l'anticipazione, cioè dei luoghi, delle esperienze vitali, delle comunità, delle tradizioni, rispetto alle quali chi è disperato, sollevando lo sguardo, possa dire: beh, allora è possibile vivere diversamente. La speranza c'è data per i disperati, va condivisa. Non è la speranza per me, non è l'assicurazione sulla vita, non è che mi salvo l'anima. Come si diceva in un cattolicesimo poco evangelico, mi salvo l'anima, l'egoismo metafisico, addirittura metafisico, l'importante è che io sopravvivo. No, la speranza è per gli altri, ce la dobbiamo condividere. Allora, fa questo chi la speranza la vive, non chi la predica a parole, chi la vive, chi organizza situazioni di questo tipo. Dal punto di vista della democrazia, il primo intervento, io direi così, che oggi innanzitutto è chiarissimo che i due terzi ormai sono quelli che stanno male. Se voi mettete insieme le categorie di tutti quelli che hanno la vita compromessa da questo assetto complessivo, altro che un terzo, sono i 9 decimi della popolazione. O perché sei vecchio, o perché sei straniero, o perché sei malato, o perché sei povero, o perché sei licenziato, ormai, o perché sei giovane. E quindi non sono affatto i 2 terzi, quelli che stanno bene. Semmai direi questo, allora l'impegno a ripensare la democrazia, a dare dei criteri qualitativi, quando è che c'è democrazia? In uno stato dove c'è la sedia elettrica, dove qualcuno viene eliminato, pulizia etnica, dice quello è un mostro, lo eliminiamo, si può dire propriamente che ci sia democrazia? Allora il confine della democrazia inizia, la terra della democrazia inizia con il codice della dignità umana, Cioè viene, è democratico un paese che riconosce pienamente la dignità umana, non solo ai cittadini, agli esseri umani come tali, che gli stranieri riconosce non perché li accoglie, ma perché è giusto per la giustizia delle persone. Dopodiché, il codice della dignità vuol dire il valore del singolo, certo, ma vuol dire il valore del legame, il valore della comunità umana. E nel contempo vuol dire imparare a esistere in modo creativo e non distruttivo. Perché esistere distruggendo è indegno, è al di sotto della dignità umana. Allora c'è democrazia dove viene svolto questo codice della dignità. Poi l'altro elemento concreto che ricordo, proprio per brevità mi limito a questo, c'è democrazia se ci sono informazione e formazione. Se io non formo le persone, dunque i cittadini. Se io non permetto l'informazione, perché c'è un monopolio, perché manipola, perché la percezione televisiva della realtà è un'altra cosa dalla realtà. Se io mi rapporto alla realtà con quello che vedo in televisione, sono fuori dalla realtà, sono allucinato. Devo recuperare la concretezza dei rapporti, la percezione delle situazioni. Allora, la formazione, l'informazione rispetto del codice della dignità sono elementi fondamentali perché ci sia la democrazia. Le ultime precisazioni sul dualismo occidentale, eccetera. Ecco, io direi così, dal punto di vista strettamente politico, questo dualismo, cioè questo abbassare la testa per rinviare il bene o per dire ma il bene in fondo non esiste, è una delle parole nostre più screditate, no? Quali sono le nostre parole più screditate? Il bene, la felicità, l'amore? In Italia se uno crede nel bene è un buonista, se crede nella giustizia è un giustizialista. Noi ci abbiamo buonista, mica ci abbiamo cattivista, non è che prendiamo in giro chi esalta il male, per il male ci abbiamo un grande rispetto, che crediamo il male è efficace, quello è potente, il bene. Anche se ci crediamo è impotente, non conta niente. Allora, in realtà, l'esperienza concreta che può permettere di superare questo dualismo, oltre a un tessuto comunitario, oltre, dicevo prima, anche una scelta interiore di vita diversa, perché io continuerò a dire che il male è l'altro e il bene sono io, questa sarà una proiezione inevitabile, finché io non affronto dentro di me la lotta interiore tra il bene e il male. Quella sì che è la guerra che devo condurre, la lotta interiore tra il bene e il male, tra creatività e distruttività. Quando a Gandhi chiedono come si fa a concretizzare la non violenza, a vivere la non violenza, lui risponde: si impara da bambini, si impara nella vita interiore a capire qual è la tendenza creativa e a sconfiggere la tendenza distruttiva. Nella migliore teologia islamica, perché gli islamici non sono solo i fanatici, quelli che fanno gli attentati, il jihad, la guerra santa, non è la guerra contro i cristiani, è la lotta interiore tra il bene e il male, e nessuno la può fare se non tu. Voi prendete un politico, uno che diventa sindaco, pensate che dentro di sé non ha fatto per niente questa lotta. Voi vedete dei leader politici, non parlo dell'Italia, così accantoniamo ogni. Pensate in generale, gli stranieri, 8 su 10, quando tu li vedi, hanno problemi di paranoia, di narcisismo, cioè dovrebbero curarsi, non hanno nessun tipo di formazione interiore e magari hanno la disponibilità di decidere guerre, armamenti, bombe atomiche, il nucleare. Tu li vedi a livello umano, hanno una povertà spaventosa, hanno un narcisismo sfrenato. Allora capite che se non c'è la formazione della persona, non c'è la ricchezza della vita interiore, non c'è il discernimento del bene e del male nella coscienza, non parliamo di politica, non parliamo di economia, ci prendiamo in giro, è una cosa che non ha radici. Allora è fondamentale innanzitutto il superamento del dualismo nella coscienza delle persone, nel cammino formativo delle persone. L'altro elemento, forse a noi tocca, senza spaventarsi della cosa, cambiare paradigma politico. Cioè il nostro veramente è mortifero, perché primo deriva dal modello della guerra. Per noi la politica è la prosecuzione della guerra con altri mezzi, finché si può, se no si ritorna alla guerra direttamente. Secondo elemento, il nostro paradigma vincono gli interessi a organizzare il sistema della convivenza secondo il dominio, non secondo la più larga partecipazione, cioè il potere tende a concentrarsi, potere verticale vuol dire potere sopra le persone e il potere che conta resta sempre solo quello verticale. Terzo elemento, abbiamo misconosciuto la verità morale dei diritti umani, la verità giudiziaria, la verità storica, la Shoah c'è stata o no? Sarà importante saperlo per una comunità nazionale. Quindi le diverse forme di riferimento sociale alla verità le abbiamo tolte, con la scusa che la verità metafisica, certo, quella produce il fanatismo, se io la faccio agire come in un cortocircuito nella politica, costruisco una teocrazia, costruisco. Però la verità non è mica solo quella religiosa o quella metafisica, c'è una verità etica, una verità giuridica, una verità storica. A Piazza della Loggia a Brescia chi l'ha messa la bomba? A Piazza Fontana a Milano, il treno Italicus, l'aereo di Ustica, forse Può una democrazia non sapere i grandi misteri che hanno prodotto vittime per anni e per anni? Sono chiaramente fatti politici, non sono criminalità comune. Allora, quando io tolgo la fedeltà alla verità nelle sue varie forme, senza diventare integralisti o fanatici, quindi verità molto collettive, molto laiche, che cosa subentra? Maggiore tolleranza, pluralismo, subentra la menzogna. Allora, una politica che si fonda sull'esercizio della menzogna è distruttiva. Da ultimo, un fatto molto concreto, la politica mercenaria. Cioè, finché la politica è un mestiere, e noi diciamo il politico come se fosse l'idraulico, l'elettricista, il politico. Voi capite che il politico tiene famiglia, si muoverà per il proprio interesse, questo è ovvio, non serve essere qualunquisti. Il suo movente non è il bene comune, è che quello è il mestiere suo. Quindi deve lavorare per farsi rieleggere. E voi vedete puntualmente questo paradosso. Le caratteristiche che servono per essere eletti sono inversamente proporzionali alle caratteristiche per governare bene. Quindi se uno è bravo, in gamba, competente, state sicuri che non viene eletto. Se uno è il filibustiere, vedrete che arriva primo alle elezioni. Spesso succede questo. Vuol dire che il meccanismo è drogato. Allora capite che non basta poter votare. Voglio capire le condizioni in cui noi riusciamo a votare. Allora, per superare questo dualismo occorrono, quindi, l'idea di cambiare il modello di politica, non di fuggire dalla politica, ma di praticare un'altra politica. Richiede, primo, persone integre, cioè persone che abbiano dentro di sé questa cura del discernimento del bene e del male. Niente persone integre, niente politica giusta. Secondo, una intelligenza della speranza, una visione diversa della realtà, lo dicevo prima. Se no non vedo, l'essere umano se non spera, non vede. E non è ottimismo o pessimismo, sono due cose banali, ottimismo e pessimismo sono banali. La speranza è intelligenza, cioè fa vedere nella donna il bambino che nascerà. Senza speranza io vedo una che sta ingrassata, non vedo altro. Cioè capite, la speranza è la capacità di leggere il bene latente che sta crescendo, ma che è apparentemente inesistente, invisibile. Dopodiché se lo vedo mi attira, comincio a svolgerlo, naturalmente. Vedere poi vuol dire agire, vedere e non agire vuol dire non vedere. Allora, se c'è questo, l'altro elemento è il metodo dell'azione, mettere a punto un metodo che dia la possibilità di questa costruzione della giustizia. Sulla difficoltà, la penultima questione, nei territori, ecco, accenno solo questo. Se le reazioni, quelle di chiusura, quelle settarie, e adesso non voglio solo polemizzare dal punto di vista politico, pensate anche dal punto di vista ecclesiale, quando noi normalmente diciamo Chiesa, che cosa intendiamo? Normalmente tre cose. O uno Stato tra gli Stati, il Vaticano, la Chiesa e il Vaticano. La Chiesa ha detto che, vai a vedere, è un cardinale del Vaticano, no? Oppure i nostri gruppi particolari, fate bene voi a fare le cose allargate, coordinate, il mio cammino, la mia associazione, il mio gruppo, il mio movimento, allora vuol dire la festa. Allora, o la visione autoritaria statalista della Chiesa, paradossale. Gesù non c'aveva i segretari di Stato, non faceva concordati con i dittatori, cioè proprio impensabile. O la festa, oppure la soluzione individualista. Ne manca qualcuna, certo che ne manca qualcuna, quella del popolo di Dio, cioè quella della comunitarietà, in cui tra l'altro finalmente sviluppando il concilio, altro che rimangiarselo, svilupparlo, oggi potremmo cominciare a capire che la Chiesa non è il popolo di Dio, è una porzione del popolo di Dio, che il popolo di Dio è l'umanità intera, addirittura è tutto il creato. E noi cristiani di specifico abbiamo solo questo, che abbiamo la responsabilità di testimoniare a tutti i nostri fratelli e sorelle che è credibile pensare e scegliere di vivere da figlie e figli di Dio, che quello che ha vissuto Gesù di Nazareth è credibile nel nostro tempo e nelle nostre vite. Non tanto perché siamo credenti e non credenti, due categorie della contrapposizione, comodissime, così giudico i non credenti, e mi dico, ma chissà se si salva il non credente, pensate che presunzione. Noi siamo chiamati a diventare figlie e figli di Dio. Figli e figlie vuol dire, tradotto concretamente, che gli altri sono fratelli e sorelle. Capite che non è compatibile col cristianesimo ogni politica persecutoria, razzista, di emarginazione, di ingiustizia, semplicemente sono anticristiani. Anche se oggi tanti cristiani sono, diciamo, dentro questi meccanismi e non se ne avvedono, in buona fede, ma in buona fede si fanno le cose peggiori. L'ultima sottolineatura, io credo che nei territori, se la reazione, diciamo, un po' poco lucida ai problemi della globalizzazione, dell'immigrazione, è questa di fare comunità chiuse, dire noi padroni in terra nostra, in realtà la risposta deve essere allo stesso livello dal punto di vista della dimensione sociale, cioè realtà comunitarie aperte, in cui si danno risposte ai problemi della comunità locale, però è profondamente diverso lo spirito, la logica, il metodo. Allora, per esempio, faccio solo un esempio. Avere un osservatorio per la tutela dei diritti umani sul proprio territorio vuol dire avere uno strumento di conoscenza integrato per cui le autorità locali, il sindaco, l'ospedale, la scuola, si rendono conto, le comunità cristiane, le altre comunità, si rendono conto dei problemi. Voi sapete che oggi il sanitario non parla col sociale, il sociale non parla col sanitario, la giunta comunale del centrodestra non parla con quella provinciale che è del centro-sinistra. Cioè nessuno ha, non dico l'intervento, ma manco la visione dei problemi contro i diritti umani che ci sono in un certo territorio. Allora, concretamente, si può crescere in conoscenza, dotarsi di strumenti che ci permettono di leggerle le contraddizioni. Si può crescere in aggregazione e iniziare a dare, nel rapporto con tutte le persone che portano il peso di questo, delle prime risposte che siano da stimolo nei confronti delle istituzioni. Naturalmente l'altro grande lavoro, se non un discorso astratto, lavorare sulla famiglia, aiutare la scuola, cioè se noi non formiamo i cittadini, non formiamo le persone, quell'egoismo lo assorbiamo per la prima sede, la famiglia. Se la famiglia diventa un clan di sopravvivenza e il babbo dice al figlio comincia a sgomitare perché nessuno ti regala niente, questa è proprio la visione del mondo, nessuno ti regala niente, detto da un padre a un figlio che gli ha dato il dono della vita, a modo suo, ha collaborato da una madre, no? È una contraddizione in termini. Però quanto facciamo presto ad assorbire questa angoscia del nessuno ti regala niente? Comincia a combattere, comincia a volere il massimo voto perché devi primeggiare sull'altro, non perché devi crescere in conoscenza. Allora, o le famiglie educano veramente i figli, come persone, come cristiani, come cittadini, oppure già la scuola è un po' in ritardo, fa più difficoltà. Se poi pure la scuola è disgregata e disastrata e metto 35 alunni in una classe perché ho i problemi di bilancio e la scuola è solo un problema di bilancio, voi capite che non ha senso né parlare di comunità, di solidarietà, di democrazia. L'ultima cosa sulla fraternità che sottolineava Luca, ecco, direi sicuramente è questo snodo fondamentale tra solidarietà e sussidiarietà, purché da una parte ne correggiamo la nozione. Cioè, per esempio, cito solo un caso, noi siamo abituati alla fraternità, alla sororità no. Cioè, lo sguardo maschile per noi è talmente prevalente, talmente ovvio, che le categorie maschili sono già universali per noi, mica è vero. C'è un'altra metà dell'umanità che ha un altro modo, che ha delle differenze specifiche, da cui noi possiamo imparare. Non sono due mondi separati, ma sono mondi distinti che devono imparare l'uno dall'altro. Finora noi uomini ci siamo rifiutati di imparare. Trattando, insomma, lo sapete poi com'è l'immagine della donna, quindi se la fraternità fosse un ennesimo capitolo del maschilismo, lasciamola perdere. Se è fraternità sororità, cioè la ricchezza delle relazioni umane, o dei bambini, i vecchi, gli uomini, le donne, cioè ogni differenza viene riconosciuta come valore. Allora questo diventa veramente lo snodo, con l'altro elemento importante che la fraternità io non la posso predicare, non la posso attuare in modo diretto nella vita politica, sociale, economica, la devo tradurre. Oggi noi abbiamo bisogno di grandi traduttori, cioè di quelli che nell'educazione, nell'economia, nella politica, nel governo locale si ispirano a questo criterio, lo prendono sul serio e vedono quali traduzioni pratiche possono dare. La democrazia è una forma per tradurre in modo indiretto la fraternità e la sororità. Io non capisco un credente che tipo di ostilità può avere con la democrazia, semmai deve chiedere che sia veramente intera, che sia applicata, che sia inverata. Chiudo da ultimo, qual è il grande ostacolo che io vedo e su cui richiamo la vostra attenzione? Ecco, non credo che siano ostacoli di clima, di tempi, di crisi economica, di governo, ma tutte cose relative che si possono affrontare. Se uno come Falcone diceva la mafia è un fatto umano, finirà, non è invincibile, non è il male metafisico, no? Tutte le cose umane hanno una mutabilità, una superabilità. Allora, il punto vero, a mio avviso, il nemico, come si chiama? È la paura, la cultura della paura. Il guardare il mondo con gli occhi della paura, perché la paura è una spada che spezza dentro di me l'intenzione e l'azione. Lo dice San Paolo, vi ricordate? Io capisco il bene ma non lo faccio, faccio il male. Non vorrei fare il male, mi trovo a fare il male, cioè sono proprio scisso. Quale credente non si è ritrovato scisso nello specchio del Vangelo? Il Vangelo diceva una cosa, l'amore dei nemici, la resurrezione, e noi il contrario, sì magari, forse. Allora, che cos'è che ci impedisce? Non è che sono cose sovrumane. Gesù era uomo come noi, non aveva poteri speciali, non era Superman. Allora, quello che ci lega, che ci inibisce, è la paura. La paura di morire e la paura di vivere. È un cuore umano stretto tra la paura di vivere e la paura di morire. Paura di vivere, paura della sofferenza, paura della sconfitta, paura di essere irrilevante, paura di non essere voluto bene. Quante paure ci abbiamo nel cuore? Paura di morire, perché alla fine il cuore ci dice, quando è pieno d'angoscia, che il vero Dio è la morte, che la vera verità è la morte, che l'ultima parola è la morte. Allora io credo che gli uomini siano egoisti, distruttivi, finché il loro cuore crede non in Dio, non all'amore, non al bene, ma crede alla morte. Cioè, questa profezia di un bambino, collega, nipote di un mio collega di 4 anni, che chiede al padre: papà, dice, che c'è dopo la morte? E il padre gli risponde: c'è il paradiso. E il bambino gli chiede: e dopo il paradiso che c'è? Il padre, imbarazzato, dice: dopo il paradiso niente. Il bambino gli risponde: ma io ti voglio bene oltre il niente. Io ti voglio bene oltre il niente. Quello era un cuore puro. Quello era un cuore che, tradotto in azione, può dare carne, può dare corpo a quello di cui abbiamo parlato stasera. Grazie per la vostra presenza.